sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend. Fuck it, I promise my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs.
Ed eccoci ritrovati di giovedì sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Questo giovedì la puntata sarà dedicata interamente al mondo del fumetto. E, presenteremo Ultima Goccia di Andrea De Franco, pubblicato per Aris Edizione a novembre 2020, brossurato 264 pagine, bianco e nero, con il costo di 18 euro. Stone Fruit di Lilai, Coconino Press Fandango di marzo 2021, 240 pagine, a colori, 22 euro. Poi Il Battesimo del Porco, opera di Marco Taddei e Samuele Canestrari, Maledizioni del 2020, 32 pagine, brossurato, bianco e nero, 12 euro. In chiusura, Crack, Scarabocchi di Michael e Mirko, della Bau, uscito nel 2021, 192 pagine a colori, il costo di 14 euro. Ci sarà anche la nostra rubrica e comunque, una sorta di rubrica su una cosa che è stata scritta o detta da qualche altra parte, letta e commentata da un tabulante per Tabula Rasa. Bentornati in studio, siamo in linea con Andrea De Franco. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera.
Buonasera
a tutti e a tutte.
E sulle note di una musica, immagino, conosciuta alle tue orecchie.
Sì, è stato strano sentirla così. Così. Forse l'attesa della Vodafone, ma era...
Era invece una tua, invece no, pensa
molto te. Molto bello.
Esatto, perché grazie. Appunto Andrea è l'autore di Ultima Goccia, edito... da Eris Edizioni, è uscito pochi mesi fa, a novembre del 2020, è un lavoro in bianco e nero e Andrea è multiforme, appunto, come il suo inchiostro, e quindi quello che stavamo ascoltando era una traccia del suo progetto musicale Fera, della scuderia Maple Death, e fa parte anche dell'undicesima casa, e non per ultima è il progetto editoriale, non casa editrice, come lo vuoi definire la depressa? La non?
Anticasa editrice
la depressa.
Al contrario.
Ok. Allora, Ultima Goccia, ci troviamo in mano un volume... che si presenta con una copertina in bianco e nero, una linea sottile e una copertina piena di oggetti. C'è una tazzina al centro, una tazzina che ha però un volto, degli occhi, un naso e una bocca, e ci sono poi una serie di oggetti che si vengono disposti a formare delle cornici. Ci sono altrettante tazzine piccolissime, non antropomorfe, messe una dietro all'altra, ci sono delle nuvole che... producono delle gocce che non si sa che gocce siano, chissà che sostanza liquida si sarà, delle caffettiere, insomma, poi ci sono altri elementi più o meno chiari, e questo ci tutti disposti in modo molto simmetrico e molto anche speculare, molto ordinato, anche se sono, insomma, è una copertina abbastanza piena, però è tutto molto composto. E di che miscela è fatta L'ultima goccia?
È complicato, perché è un libro con un sacco di liquidi, effettivamente, e la cosa che hai detto di noi, i liquidi di cui non si capisce la natura, sono abbastanza importanti man mano nel libro, e sicuramente... Cioè, molto ruota attorno a questa questione del caffè, che mi continua a divertire molto il fatto che sia qualcosa di quasi triviale, quotidiano, e anche molto italiano, però lo mischio molto e lo incasino abbastanza nel corso del libro, e spero di confondere molto anche le persone che leggono e di distruggere le loro certezze riguardo al caffè.
Assolutamente, diciamo che usciamo con una, dopo la lettura, che assolutamente straconsiglio a tutti e a tutte, usciamo con una sorta di frammentazione neuronale abbastanza, insomma, marcata, anche perché diciamo che questa sorta, c'hai, appunto, è un bianco e nero, il tuo è abbastanza bilanciato, nel senso c'è la linea sottile che non si perde mai, quindi ci sono, e gli sfondi sempre bianchi, e la cosa bellissima è che è come se, io mi sono sentita come se mi avessi consegnato questa sorta di gomitolo di linea che si srotola nel susseguirsi delle pagine, e proprio sotto gli occhi di chi le legge, quindi è una sorta di trasformazione continua di linguaggi, di forme, perché anche lo spazio è organizzato in modo molto diverso, quindi c'è un cambio repentino di soggetti, ma anche di modalità di rappresentazione, per cui si inizia la prima pagina, ti trovi queste nove vignette, questa griglia rigida in cui c'è questa tazzina che ha un corpo, quindi è una tazzina antropomorfa, che sta ferma, ma non per una vignetta, per nove vignette, sta ferma esattamente nella stessa posizione, quindi sì, è questa sorta di spazio e tempo dilatatissimi, per cui tu dici, cioè si crea una sorta di attesa, non lo so, mi era venuta in mente la dimensione del Luna Park, di quando stai sulle montagne russe che il carrellino sale piano piano, ta, 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 e c'è quel rumore, no? Che piano piano quindi aumenta l'attesa, e poi si inizia a scendere fortissimo e velocissimo, e tutto cambia molto velocemente, quindi appunto anche dalle stesse griglie che sono definite, poi invece le griglie iniziano a comunicare attraverso i balloon che come se avessero dei tentacoli, superano i confini, poi queste vignette non esistono più, poi ci sono delle pagine, insomma è una libertà di esplorazione che segue la forma e il contenuto, anche perché ovviamente le due cose probabilmente vanno sempre abbastanza insieme, non lo so, dimmi insomma.
Beh sì, cioè diciamo che questo è anche secondo me è un grande merito di degli Eris, che sono veramente troppo pazzi per fare gli editori ma riescono a farlo lo stesso, e loro è da un po' di anni che ci ronziamo e che avevamo già parlato, discusso di cose, e gli avevo già proposto anche dei miei esperimenti precedenti, e alla fine quando mi hanno detto dai facci qualcosa, cioè, hai carta bianca per fare quello che vuoi, io gli ho detto guardate che io come faccio sempre prendo un foglio, inizio e quella è pagina 1, poi finisco pagina 1 e vado a pagina 2 ed è così, e poi non lo so dove vado, e loro mi hanno semplicemente detto lavora come lavori tu, non ci dobbiamo dire come lavorare, e quindi ho semplicemente una roba che fino ad allora avevo magari fatto solo in fanzine, in fumetti autoprodotti di poche decine di pagine, qui
sono più di 200,
allargata a macchia d'olio, e quindi però ho cercato comunque di mantenere questa cadenza, questo scorrere che va anche con questo fatto del ritmo, cioè spesso ci sono dei momenti molto fermi e poi dei momenti velocissimi, perché banalmente non decido prima come deve essere.
E infatti quanto ci hai messo a scrivere o comunque a disegnare?
Allora, ho iniziato a fine 2019, no, fine 2018, e ci ho messo tutto il 2019. E poi nel 2020 ci sono stati, non so se sai che è successa questa cosa, praticamente in Cina e quindi poi nel 2020 c'è stato un momento di pausa, perché in realtà se fossero andate diversamente le cose sarebbe anche uscito un po' prima, però sono stati dei mesi di grande confusione per l'editoria, quindi diciamo che circa un po' più di un anno in maniera molto intensa, e poi un po' di momenti di pausa in cui l'ho fatto decantare. E a un certo punto pensavo che avrei disegnato tutti gli sfondi a tutto il libro, però poi quando l'ho visto così ho detto no, basta, ero anche stufo di disegnare ancora, però effettivamente per una volta mi sono trattenuto e sono contento, perché è rimasta molto di più questa evidenza della questa linea che hai detto, che è come un molto bello questo fatto del filo che si sgomitola e che va in giro. Ho cercato di non annegarlo, di non affogarlo in troppe altre cose, anche perché io poi ero molto, era la prima volta che facevo una cosa così lunga e così complessa, quindi avevo molto il terrore di non farmi capire, e quindi l'ho cercato veramente di essere cristallino e onesto con il lettore, e sono contento del fatto che per ora non è ancora arrivato nessuno a dirmi che non l'ha capito. Per me quello è un grande non è ancora arrivato il commento del tizio su Facebook che mi scrive ma io non ho capito di che parla questo libro alla fine. Spero, sono abbastanza contento anche di questo risultato.
Ma infatti
mi hai fatto capire per una volta.
Beh, comunque come dicevi prima, alle spalle hai Eris, appunto, che prende nome appunto da una forza abbastanza importante, ecco, che ti ha lasciato carta bianca, ed è anche una casa editrice a cui noi siamo molto affezionati, di cui presentiamo spesso i libri, perché diciamo è già una garanzia. E comunque, tornando a Ultima Goccia, per chi non l'avesse letto, ovviamente assolutamente consigliamo immediatamente di prendere in qualsiasi libreria fornita questo volume assolutamente da leggere tutto d'un fiato. E insomma, a me ha veramente appassionato e divertito, anche perché c'è questa esplosione, cioè comunque c'è una tensione vitale abbastanza forte, anche se poi succedono varie cose, ci sta appunto questo caffè o i vari fluidi che sono questa forza distruttrice, comunque c'è una forza creatrice, c'è la droga, appunto lo stesso caffè lo è, ci sono i fiori, il vomito, le esplosioni, gli alberi che crescono molto velocemente, appunto più magari appunto dell'albero del fagiolo magico, in cui ci si arrampica e però si cade anche abbastanza male, anche abbastanza rovinosamente. E comunque il caffè è un genere di conforto ed è anche un qualcosa che la tazzina vorrebbe prendere prima di andare a dormire. Oltretutto io ho il magnete con lei che dice finalmente buonanotte, chiude gli occhi, ovviamente sto geniale. E ci sono anche c'è anche il luogo dove ci sono tutte le cose, c'è il rave che comunque è un luogo dove arriva faticosamente solo chi vuole davvero ballare, dove i noiosi rinunciano ad arrivare, e dove c'è la ruota del caos che con la sua magia, oltretutto è il timbro all'ingresso, così almeno poi come nei locali che noi un tempo che ricordiamo, insomma ormai un ricordo quella lontano, quella cosa dove andavamo, esatto, e insomma un luogo anche sicuro dove essere in contatto, la cosa che è scritto, dove essere in contatto con i propri sentimenti e bere molta acqua. E diciamo che appunto tutti i sensi sono stimolati ed alterati, proprio come dopo il consumo del caffè, chi è più chi meno, insomma, ed è un lavoro molto stratificato e anche sapiente, insomma. Il fatto che sia un lavoro che esprime anche molto amore, anche se questa è una parola purtroppo inflazionata e può far storcere la bocca a qualcuno, però è stata una lettura estremamente estremamente piacevole e folle, perché tu c'è la genialità anche di passaggi senza senso ma con un senso enorme, e questa cosa psichedelica e dimensioni del quotidiano e gli oggetti che parlano e si relazionano, e insomma è tutto un mondo che oltretutto costruito in questo modo che ci hai appena detto è ancora più assurdo, però tutto ha un senso alla fine, cioè nel senso l'hai trovato, sì, certo. E l'abbiamo trovato anche noi che l'abbiamo letto e amato, quindi veramente veramente complimenti.
Grazie mille, sono molto contento di non doverci più lavorare, che ora state voi che lo state leggendo, state facendo voi tutta la fatica dopo che ho fatto io per 2 anni tutto questo, però sono veramente è stato comunque nonostante tutto divertentissimo da fare, e io sono, a me piacciono anche un sacco di fumetti che fanno stare male, scritti da persone che stanno male, parlano del loro stare male, però non riesco a non divertirmi poi quando lavoro, e in realtà ci sono anche un po' nascoste, però anche mostrate in maniera abbastanza chiara, ci sono anche magari delle riflessioni che hanno anche, come dire, il loro peso,
certo, a livello
e anche questioni un po' insomma personali, perché appunto avevo 30 anni, cioè ero un adolescente, avevo 30 anni quando ho fatto questo libro, quindi stavo capendo ancora un sacco di cose di me, però io ho questa, credo che questo c'entri anche con il mio interesse per la musica, la mia impostazione molto legata al lavoro musicale. Ho quest'idea che se ti diverti a fare la cosa che stai facendo, quel divertimento in qualche modo si conserva nella cosa che stai facendo, e chi poi la fruisce anche, cioè, insomma si trasmette, è un'energia che si trasmette, e quindi ho cercato sia in questo libro come nelle altre cose che faccio di divertirmi e di tramandare onestamente questa energia a chi poi si accolla di leggere il libro, in questo caso ascoltare un disco se si tratta di musica, insomma soffrire, però anche soffrire, riflettere, però anche ridere, anche insomma, alla fine hai detto la parola amore un po' abusata, però anche ci ho messo anche un certo livello di tenerezza.
Sì, io l'ho accolto tantissimo, anche se poi appunto la tazzina va in frantumi e ci sono, come dicevi tu, tante altre componenti di movimenti diversi, però c'è sempre, come dicevi, la compresenza, no, degli aspetti, quindi anche questo è il bello. E in conclusione, il libro finisce, come dicevi tu, la cosa dell'onestà, e mi è piaciuta tantissimo perché hai detto, scrivi insomma che nessuno fa nulla da solo, anche se poi il libro l'hai pensato, scritto, disegnato tu ovviamente, e quindi c'è e questo libro è pieno anche di altre persone che hai letto, hai ascoltato, e c'è tutto un elenco di autori che consigli di andare a recuperare, oltretutto autori validissimi, e quindi c'è questo discorso anche della connessione, della rete, che è molto bello. Uh-huh. Quindi c'è sempre anche questo movimento di relazione che ecco, mi è piaciuto molto, perché è molto raro che si facciano così esplicitamente riferimento alla fine di un libro. Li ho trovati mi viene in mente solo un altro fumetto in cui ho letto una cosa del genere, ma all'inizio è molto più breve, però insomma è un particolare molto, molto apprezzato. Senti una cosa, Andrea, in chiusura mi vorresti, noi facciamo questa domanda di rito, ci vorresti dare un consiglio di lettura, un qualcosa che può anche non essere recentissimo, se non ti viene in mente qualcosa di ultima pubblicazione, se vuoi anche che non sia prettamente un fumetto.
Guarda, mi sento il dovere di dirti
no, come il dovere?
Cosa,
dimmi.
Perché è l'ultimo, ti consiglio proprio una roba per niente recente.
Vai.
Così non mi metto neanche nei guai con tutti gli amici che hanno fatto i libri adesso, come ti dicono, potevi dire. Ti dico una cosa, che cioè, un autore di cui consiglio un sacco i libri, se si trovano e non sono così difficili da trovare, perché ho iniziato a leggere ieri di nuovo i diari di Derek Jarman, che sono un regista inglese che ha fatto delle cose incredibili tra gli anni 70, 60, 70, 80. Mm-hmm. Che era anche pittore, scenografo e giardiniere. Credo che in italiano ci sia un libro che si chiama Croma, che è abbastanza facile da reperire ed è secondo me incredibile.
Okay.
È incredibile leggerlo, se si trova qualunque scritto o intervista di Derek Jarman, per me è fondamentale. In genere i registi che sono anche bravi a scrivere mi fanno impazzire, come può essere anche Herzog, però adesso sono in questa fase Derek Jarman, quindi se qualcuno sta ascoltando e ha questa curiosità, e se li trovate prendeteli, perché sono incredibili.
Ottimo, quindi multiforme, che consiglia giustamente multiforme. Bene, ottimo. Allora, grazie mille Andrea, e niente, ci sentiamo presto, e ci lasciamo sulle note di Caterina Barbieri.
Perfetto, buona serata.
Ciao Andrea, grazie mille.
A presto.
Ciao. Ed eccoci tornati in studio dopo i piacevolissimi stati alterati di coscienza con Andrea De Franco. Adesso facciamo un movimento totalmente opposto. Salutiamo il nostro ospite Ratiger. Ciao Ratiger.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, Ratiger è stato contattato per parlare di Stone Fruit di Lilai, che è una autrice fumettista giovane, giovanissima direi, giovane, poi non lo so, Ratiger ci dirà, in quanto anche lui è autore di fumetti, se 27 anni è un'età giovane, ma credo di sì, per il suo primo fumettone è un termine ovviamente tecnico. Cioè, nel senso, lei già aveva pubblicato, ma mai un fumettone per la Fantagraphics Oltreoceano, e qui invece in Italia pubblicato dalla Coconino Fandango. E Ratiger è autore di fumetti ed è fondatore con Tuono Pettinato, Dottor Pira, Lorenz e Michael e Mirko, che poi sentiremo ospite oggi col suo ultimo volume Crack dei Super Amici, un collettivo poi diventati fratelli del Cielo, che appunto hanno pubblicato varie cose per la Grisetic, molto Lobby Comics, insomma tante cose da recuperare. E quindi nel tuo mondo c'è anche, e io sono sempre un po' contraria ai curriculum, però alla fine secondo me vanno, diciamo, una collocazione spazio-temporale va sempre data anche per capire che creatura si ha di fronte, che capire, intuirla, poi magari in realtà non corrisponde minimamente a quello che ha scritto, che ha fatto. E insomma, nel tuo mondo c'è anche la donna bavosa, ci sono i laghetti, ci sono gli spazi occupati, insomma, quindi c'è un mondo di continua scintilla e curiosità e buon umore, anche anomalie di sistema. Oggi parliamo di questo fumetto che è tutt'altro che allegro. Ok, ci troviamo un fumetto a colori, anche se i colori ci sono, ma è un colore a un blu grigio, quindi è un colore, ho letto, un colore dell'acqua, ma più che acqua anche delle pozzanghere, un colore comunque malinconico. Ci troviamo questo volume nelle mani, c'è la copertina in cui ci sono disegnate, e poi ti lascio ovviamente la parola, sono disegnate due donne molto serie che camminano, cioè la prospettiva è laterale, quindi le vediamo camminare serie, composte, una delle due ha la mano nella tasca, e al centro invece c'è una figura completamente diversa, è una bambina, quindi più piccola, ma ha una faccia, un volto d'animale, c'ha questi occhi allungati, questo ghigno, è sorridente, c'ha questi, cioè, insomma, se la sta spassando, c'ha questi denti aguzzi, le braccia sollevate, e sta è elevata, nel senso che sembra che stia saltellando, e quindi c'è anche una dimensione, un movimento differente. Cosa ci presentaci un po' questo fumetto, da questa bizzarra copertina, di cosa si tratta?
Allora, grazie per la presentazione, infatti c'hai ragione, anche io sono sempre contrario tendenzialmente ai curriculum, però appunto poi le cose magari non si capiscono per bene, è sempre meglio
un po' contestualizzare.
Ti dico anche che sono felice di stare alla radio, non so esattamente perché, però è
meno male.
Oggi ci pensavo, dicevo, però è divertente che in questo momento è anche una forma di comunicazione diversa da tutte quelle a cui siamo obbligati in questo ultimo anno, almeno per me, insomma, non so, sono continuamente al telefono e sulle chat, e insomma il fatto che
e sulle piattaforme
e la voce entra dentro alle camere di qualcuno in questa maniera,
in FM, esatto, e non sulle piattaforme, ok, sì, assolutamente.
E a parte questo, appunto, che non c'entra niente, credo, con il libro che vi racconto, appunto il libro si chiama Stone Fruit, e vi posso già dire che la traduzione letterale di questo libro ci ha creato già un grosso problema, perché la traduzione giusta di Stone Fruit è un frutto, cioè è la pesca noce, o almeno io la chiamo la pesca noce, e poi abbiamo scoperto all'interno delle relazioni che ognuno usava un altro nome, o Noce Pesca o Pesca, com'era quell'altro, insomma cioè, ci sono tantissime versioni
di Pesca Noce. Mazza, vedi.
Tra l'altro quella che poi abbiamo utilizzato all'interno del libro mi sembra Pesca Zuccherina, ora non lo devo ritrovare così ve lo dico con certezza, però vabbè, questo alla fine per evitare di non essere compresi in italiano abbiamo deciso di lasciarlo in inglese perché appunto poi perché poteva creare dei problemi proprio in Italia, c'era qualcuno che poteva non capire il titolo. Stone Fruit fondamentalmente, secondo me, è un grandissimo racconto di personaggi, cioè sono la prima cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è la qualità della scrittura dei personaggi e di tutti i personaggi. Come hai detto tu, in copertina ci sono le due protagoniste, si chiamano Bron e Ray, che hanno una relazione di 5 anni, e al centro, nella copertina, tra di loro c'è la nipote di Ray, è una bimba che appunto, al contrario di loro, tutte serie e preoccupate dal loro avanzare, invece lei è divertitissima, è così tanto divertita, come hai raccontato tu, che si trasforma quasi in un animale, ha dei tratti mostruosi animaleschi perché si sta divertendo. Ed è la storia di un momento di crisi della relazione appunto di Bron e Ray, e da lì parte un racconto molto molto approfondito di questi due personaggi e delle loro famiglie. Fondamentalmente è la storia appunto di racconta di quanto sia importante e ingombrante il rapporto anche con la propria famiglia rispetto ai rapporti amorosi che poi uno ha.
No, dicevo, perché certo, se tu hai tutto lo spazio ingombrato dal passato e dalle tue radici, non credo che tu ne possa avere troppo per quelle future o presenti, insomma, quindi sì, sempre relazioni sono.
Esatto, sì, perché infatti la crisi nella coppia nasce perché una delle due, Bron, appunto, poi lo scoprirete molto meglio leggendolo, però insomma deve risolvere tutto ciò che non ha ancora risolto con la sua famiglia. Più volte nel libro racconto il fatto che effettivamente non c'era nessun problema tra le due ragazze, ma era così ingombrante quello che non aveva ancora risolto Bron che era impossibile, seppur con tutte le premesse positive, ma è impossibile avere un rapporto d'amore, come dire, non sano, che è una parola terribile, però insomma che
si possa costruire duraturo, anche perché, esatto. Scusa se ti interrompo, ma
vai.
Qui mi è venuto un grande riferimento alla botanica, perché noi non siamo, e questa è una grande purtroppo verità, noi non siamo sessili, per cui noi non siamo radicati a terra, no? Le piante hanno le radici, non possono andare da nessuna parte, quindi se c'è un pericolo devono trovare delle strategie di sopravvivenza rimanendo, non possono scappare, quindi hanno tantissimi sensi sviluppatissimi. Adesso ci sono tanti studi fortunatamente in questo ambito, e quindi ci sono appunto delle strategie studiate nello stare. Noi no, tendenzialmente scappiamo, ci muoviamo, quello che fanno anche loro nella copertina e quello che fanno anche all'interno del libro, che non è un'anticipazione, non vi sto rovinando il fumetto assolutamente, anche perché la loro separazione momentanea, temporanea, questo poi non si sa cosa succederà, di 3 mesi succede abbastanza presto, e come diceva Ratiger, entrambe poi si rivolgono, cioè c'è tutto l'aspetto di entrambe in questo momento di pausa, di separazione con le rispettive famiglie, e la soluzione situazione, comunque non c'è la possibilità di affrontare e di affrontare una criticità e una criticità, una difficoltà nello stare e nel presente con la persona con cui ti dovresti, no? Con cui hai quell'intimità particolare, con cui dovresti parlare e interagire. Questa cosa non è possibile, quindi tendenzialmente si scappa perché non ci sono delle strategie, perché è molto difficile trovare delle strategie alternative. Non avendo le radici possiamo andarcene, invece se avessimo le radici saremmo costretti a restare. Vabbè, questo non, non deve essere una cosa tipo al cilicio per cui uno deve rimanere nel dolore e nella sofferenza, però ecco, magari provare a interagire con l'altra persona potrebbe essere magari uno, un'opzione insomma fantasiosa, così da auspicare a tutte le coppie. E niente, vabbè, ti ho interrotto per dirti questa cosa. Assolutamente.
No, sì, che tra l'altro in realtà c'entra anche tanto, perché sono importanti poi le piante in questo libro. È fondamentalmente, appunto, ribadisco che la cosa più sorprendente, almeno per me, insomma, anche la cosa che poi mi ha fatto decidere di pubblicarlo, è la qualità della scrittura dei personaggi, perché appunto, se per chi è appassionato di racconti, diciamo anche di storie minimali, no? Questo è sicuramente uno di quei libri che metti nel genere storie di vita reale, minimali, appunto, non ci sono trame particolarmente complesse, però è veramente stupefacente la qualità, appunto, della scrittura delle due protagoniste e di tutti i personaggi del libro, appunto, delle famiglie di entrambe le ragazze, della nipotina. Quindi è potentemente un libro di umani, però le piante c'entrano per vari motivi. Sicuramente è molto interessante come i momenti di pura gioia e liberazione siano sempre in mezzo alla natura. I momenti dove appunto la loro relazione è più felice è quando corrono in mezzo ai boschi. Tra l'altro, anche dal punto di vista grafico, appunto, non abbiamo ancora parlato di come è disegnato, però sì, cambia radicalmente quando poi stanno in mezzo alla natura. E è anche evidente anche la presenza dell'autrice, in quel senso, perché appunto il disegno è anche molto più istintivo e felice anche quando disegna le piante, che più volte nel libro ritornano. C'è una contrapposizione interessante quando a un certo punto, appunto, Bron tornerà dalla sua famiglia e ci sono un paio di scene molto belle all'interno di una serra, appunto, dove le piante vengono sì curate, ma irregimentate, diciamo, mentre la gioia selvaggia è rappresentata dai boschi.
Che vanno un po' dove vogliono, più che altro, appunto. Cioè, nel senso in cui le piante hanno la libertà anche di sviluppare i loro nodi in tutte le direzioni necessarie e desiderate, insomma.
Sì, 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 e anche di essere per certi versi crudeli e caotiche, ecco, più che crudeli, caotiche, ecco.
Non c'è regolarità, certo, non c'è. Senti una cosa, ma a me, come dicevi tu, no? La potenza e la capacità di raccontare, di presentare i personaggi con un, per esempio, poi magari mi dirai qualcosa ci dirai qualcosa sul tratto, proprio sulla tecnica del disegno, però non c'è un tratto espressionistico che ti prende a cazzotti, per cui tu sei colpito, insomma, è tutto molto discreto. Ripeto, come sì. La tinta scelta, questo grigio blu che è l'unico colore presente oltre al bianco e al nero, a me ha ricordato come un altro libro di cui poi oltretutto abbiamo parlato insieme mesi fa, come capacità, che è Un bilico infinito di Da Show, cioè come capacità di anche raccontare, come dicevi tu, una storia familiare di umani in un modo assolutamente approfondito, senza scadere nei soliti stereotipi della famiglia, della problematica, dell'evento traumatico, quindi che è un terreno anche abbastanza pericoloso, nel senso che appunto di libri di questo tipo magari ce ne possono essere teoricamente molti, poi saperlo realizzare in questo modo no. E quindi insomma mi era venuto come bellezza e impatto quel libro lì, vabbè, di un autore completamente diverso, però insomma come risultato mi ha colpito molto questo libro. Quindi parlaci un po' anche del modo di disegnare dell'autrice.
Sì, diciamo appunto il confronto con The Show e con un po' poi diciamo c'è tutta una scuola americana, diciamo, di autori di questo tipo. Ora, per spiegarlo appunto alla radio, diciamo, disegnatori molto puliti che con pochi dettagli, diciamo, che curano tantissimo appunto la rappresentazione della gestualità più che della figura umana. È comunque, ecco, Lilai ha comunque un bel disegno, ecco, non è una rappresentante, diciamo, di quel filone più moderno del fumetto brutto, ecco. È molto elegante e controllata, ecco, sì, quindi spero di aver fatto venire delle immagini in testa a chi sta sentendo solo la mia voce. Però sì, il disegno è molto controllato, però come appunto The Show che citavi tu, o come a me per certi versi fa pensare anche Adrian Tomine, è appunto quella scuola americana che cura tantissimo la regia dei suoi attori anche, quindi c'è un livello di descrizione appunto della mimica e della gestualità dei suoi personaggi entusiasmante, secondo me, perché poi appunto è un libro pieno di figure umane, quindi questo lo dico da disegnatore, è molto difficile riempire quante pagine sono 240 pagine 240 pagine, disegnare sempre figure umane e trovare sempre soluzioni narrative interessanti, però questa appunto è una cosa dovuta, secondo me, appunto alla scuola americana, nordamericana, di fumetto indipendente, e sicuramente Lilai appunto come fa una prova di primo libro, cioè sembra un'autrice consumata, sicuramente. 27 anni, come mi chiedevi all'inizio, in effetti è abbastanza giovane
per un libro di questo tipo, sì. Cioè, come appunto risultato, come dici tu, mi trovi assolutamente d'accordo da lettrice, assolutamente d'accordo.
Sì, e poi ti dico l'altra cosa che a me è piaciuta molto, che appunto è un libro basato su una relazione omosessuale, no? Quindi ci sono queste appunto Bronner Ray, ed è raccontata in ogni minimo dettaglio, ma per tutti i tipi di, per tante letture a fumetti che ho fatto, diciamo, la cosa che mi piace tantissimo è che è completamente assorbito come
spiegarlo meglio, fammi pensare. Diciamo che è veramente una storia d'amore universale. I problemi che si trovano ad affrontare in realtà solo per Bron, non per Ray, non sono dovuti appunto a, alla lotta che hanno dovuto fare per farsi accettare, diciamo. Da quel punto di vista a me sembra anche anche questo il valore moderno del libro, forse di più per una cultura americana, forse per noi è ancora non è ancora così facile, però è veramente che la storia sia racconti un amore omosessuale non ha nessuna importanza o non è, diciamo, il motore di una rivendicazione o di una lotta, e questo dico con tutto l'amore per i libri di lotta, ecco. Non è, però è molto interessante vedere come come in realtà sia trattato nella maniera più più normale possibile, e infatti appunto è anche un libro, è un libro universale, no?
Assolutamente, assolutamente.
Secondo me appunto è anche questo, in realtà il fatto di mostrarlo come una relazione qualsiasi ha un valore normalizzante importante, appunto, ribadendo che a volte appunto la parola normalizzante può sembrare brutta, come quella di, come ho detto prima, come l'assenza di lotta, ma in realtà è dare per scontato e raccontarlo nella maniera in cui l'ha fatto Lilai, è uno dei passi avanti che secondo me
narrativi sì
sono importanti per storie di questo tipo.
Sì. Senti una cosa, noi in chiusura chiediamo a tutti i nostri ospiti un consiglio di lettura, una lettura che non sia anche esclusivamente fumetti, ma preferibilmente sì, ma se ti viene in mente anche qualcos'altro puoi farlo, puoi consigliarci un libro che ti è piaciuto, che hai letto di recente, ma anche che ti viene in mente così e magari è stato pubblicato 70 anni fa, quindi a te la scelta di una selezione libera.
Sì, guarda, in realtà ultimamente non sto leggendo roba che mi piace tanto, cioè continuo a iniziare libri e poi a lasciarli a metà. Fammi pensare. Fammi pensare.
Queste
allora,
sono le domande che
dire...
annullano. No, queste sono le domande che come tipo qual è il tuo film preferito che io odio, però insomma dimmi, stavi dicendo?
No, diciamo che un libro che ho ricomprato da poco e che non ho ancora riletto, però l'ho letto una volta un po' di anni fa, che è il Monte Analogo, che è uscito per Adelphi adesso in una versione ulteriormente raffinata e corretta dal punto di vista della traduzione. Mm-hmm, sì. Questo è un libro prima di tutto che non è concluso. L'autore, aspetta che tra l'altro vi devo dire l'autore, aspetta, non me lo ricordo. Vabbè, comunque adesso non me lo ricordo, però la cosa affascinante del libro è appunto l'autore è morto prima di concluderlo le ultime parole del libro tra l'altro sono una frase non finita, non è arrivato nemmeno al punto. Ed è anche difficile poi parlare di questo libro, ma vi posso assicurare che è un libro quasi un portale verso
qualcosa di segreto in ognuno di noi. È fondamentalmente un racconto d'avventura, diciamo, la ricerca di una misteriosa isola.
Perfetto, vabbè, dai, non anticipiamo troppi elementi. Sicuramente il portale verso un'altra dimensione, l'avventura è un elemento.
Sì, è appunto un libro magico.
Perfetto.
Ecco, se avete bisogno di cose che inneschino delle reazioni strane, quello è un
è il libro che fa per noi. Perfetto, grazie mille Ratiger, buona
grazie
serata.
20:55, diamo il benvenuto qui a Tabula Rasa, il buonasera, il benvenuto a Michael e Mirko. Ciao.
Ciao.
Oh, eccoci. Ciao. Finalmente, era un po' che volevamo chiamarti e farci una chiacchiera con te e farci raccontare un po' da te quello che stai facendo, quello che non stai facendo. Io tra le mani ho un tuo volume del lontano 2007, preso al crack al Forte, stavamo vicini di banchetto per non ricordo quale motivo. Il volume è grasso, quindi te lo ricordo. Pensa che c'è ancora il prezzo in lire di dietro come quarta di copertina. Lire 6 e com'è? 6.900, non so neanche più leggere le cifre in rive in lire. E da quella, dalle prime autoproduzioni, dai Super Amici ad oggi ne sono passati di anni, tanto che ormai uno dei tuoi libri compare anche sull'account della famiglia Ferragni, quindi ormai no, sei andato proprio, non ti ferma più nessuno.
Esatto, speriamo.
Dai, c'è parecchia roba da raccontare, parliamo di quasi 15 anni ormai, no? Dal tuo primissimo volume.
Sì, grasso è proprio forse di 20 anni fa, anzi forse 21.
Addirittura?
Nel 2000. Siamo storicizzati, autostoricizzati dalle pubblicazioni d'epoca. Sì, è stata una delle prime, forse la prima autoproduzione che abbiamo fatto proprio vera come Michael e Mirko.
Da quello poi appunto c'è stato nei fatti di progetti. Raccontaci tu, dai, senza che ti faccio sempre tutte queste domande una dopo l'altra, perché io potrei descrivere, no? Sei passato per diverse case editrici, dopo le autoproduzioni, appunto c'era quel collettivo di Super Amici. Io ho tuttora la spilletta che custodisco gelosamente, no? Dei Super Amici. Cioè, ne hai fatte di strada.
Allora, sì, però veniamo dall'autoproduzione. Chiaramente, esatto. Chiaramente per chi conosce un po' il mondo del fumetto e conosce la nostra età sa bene che chi faceva il tipo di fumetti che facciamo noi in quegli anni l'unica via era l'autoproduzione. Diciamo che era una via, un vicolo cieco, nel senso che era proprio fumetto finalizzato a se stesso, nel senso che nessuno immaginava poi che certi tipi di segni, certi tipi di storie potessero avere un domani una via di fuga e un minimo di celebrazione su delle case editrici, con delle case editrici importanti, delle riviste vere e proprie. Quello è il periodo in cui è un periodo pieno di fumetti in realtà in giro, però fumetti standard, meravigliosi comunque, ma sempre standard, quindi c'erano i fumetti Marvel con cui siamo cresciuti, i fumetti supereroistici, le nostre prime letture, la Disney, la Bonelli, i manga, tutti i fumetti che divoravamo, però lì fumetti col segno che volevamo noi, le storie che volevamo noi, non trovavano spazio. C'era ancora qualche rivista, qualche scampolo, c'era Linus ancora ai tempi, come c'è ancora adesso, c'era forse qualche rivista, però erano delle case editrici blindate a Milano, Roma, non sapevamo nemmeno come raggiungerle, comunque erano spazi minimi, e quindi era per noi normale, è stato per noi normale, amanti il fumetto, fare i fumetti e farceli in casa. Però era un po' fare i fumetti per fare i fumetti, insomma, tutti i guadagni che ricavavamo dal venduto venivano reinvestiti, riciclati per spacciare nuovi fumetti. Era una cosa piacevolissima, ma da kamikaze proprio. Poi dopo passare in seguito con tutto il fatto, tutto la rinascita del fumetto, diciamo la graphic novel, comunque il fumetto d'autore, sono creati spazi per cui tanti autori che oggi vediamo, anche oggi vediamo magari in Bonelli addirittura, anche in posti classici, standard lo dico con senso più alto, sono nati, cresciuti, formati, soprattutto formati su delle riviste underground. Quelli erano anni strani perché era difficile anche promuoverli, quindi dovevamo girare l'Italia, c'era solo l'unico festival, infatti il Grasso nacque proprio per il Loncavallo, l'happening HU, l'happening nel ground internazionale che aveva fatto Marco Teatro e altri eroi, che era un festival incredibile, una sorta di Lucca fatta solo di autori indipendenti, ed era una Disneyland per noi, che andavamo su e conoscevamo di persona ognuno il lavoro di altri e la faccia più che altro di altri, da tutta Europa, dall'America, da altre nazioni venivano persone, erano 3 giorni incredibile. Grasso era abbandonato, che era la nostra proposta per una di quelle edizioni lì, e adesso invece siamo finiti sulle riviste, dei libri, anche se in realtà poi il nostro tipo di fumetto è sempre stato un fumetto per quando underground con impianto classico, noi veniamo al fumetto classico, cioè siamo lettori di fumetto da sempre, di tutti i generi, e tutta la costruzione narrativa, la costruzione della pagina, la costruzione dei nostri personaggi, per quanto possa, spero sia riconosciuta come innovativa, in realtà nasce da un impianto classico, quindi per me era normale che tutto questo genere di fumetti potesse arrivare in pasto a tutti, semplicemente in quell'epoca gli editori o più che altro il mercato non era disposto a scommettere su questo tipo di segni particolari. L'ultimo sfogo in questo senso era stato Frigidaire, che comunque in quegli anni era diciamo la versione ultima, non era orfana di quasi tutti i fondatori, è diventata una rivista ancora inarrivabile, diciamo. E comunque è difficile per poterci arrivare, erano tempi senza internet per noi, quindi era una cosa impossibile, e adesso è diventato quello che per noi però è sempre stato naturale, poter fare i fumetti per tutti, perché abbiamo sempre immaginato fumetti per tutti i tipi di lettori, e adesso siamo felici di poter dimostrare sulla carta quello che avevamo ben chiaro e piantato in testa.
Allora, tu hai appena chiuso con Crack la opera Omnia degli Scarabocchi di Michael e Mirko per la BAU, poi lo scorso anno sei uscito con Michael e Mirko che dialoga con Filippo Tommaso Marinetti per la Iodio Editore, ancora prima eri uscito con Cocorino con l'Arcanoide, questo lo dicevo perché no, come tutti poi alla fine giri per diverse case editrici, ma allo stesso tempo tu raccontavi soprattutto gli inizi, tu vieni dalla provincia, tuttora vivi in provincia, vieni dalle Marche, dopo andremo a sentire un altro ragazzo che viene dalle Marche, un illustratore. Era quindi, no, quindi ha raccontato, no, andavamo a Roma, a Milano. C'è anche questa difficoltà ora, magari nell'era della rete tutto un po' più accorcia, cioè le distanze si accorciano, però quant'era reale la difficoltà?
Cioè noi non ci rendevamo conto in quei tempi di vivere in tempi difficili, difficoltosi, nel senso che chiaramente, per dire, la prima fumetteria nella mia città arrivò pochissimo tempo fa, relativamente. Andavamo a procurarci i fumetti, arrivavamo addirittura a Roma a volte in pellegrinaggio, c'era il Marchio Giallo o a Lucca, si andava, si metteva a parte i soldi tutto l'anno per svaligiare le fiere di Lucca, dove trovavamo materiale anche americano, straniero. Era impossibile dalla provincia poter arrivare a fare certe cose. Poi è vero che è impossibile, non è nulla. Adesso è tutto molto più comodo, è tutto molto più accessibile, anche vero però che sono anche molti più autori, quindi l'accessibilità è relativa, nel senso che comunque devi competere con un nucleo di competitor. Io sono felicissimo che ci siano migliaia di autori su cui finalmente si può fare, si può duellare, no? Sul campo di battaglia delle pubblicazioni. Però certo in quegli anni era difficile addirittura procurarsi un certo tipo di fumetti, figurati proporlo, produrlo, presentarlo. Poi noi non avevamo chiare le dinamiche di come ci arriva una casa editrice, erano molto gioco più facile persone nate a Milano o Roma, dove c'erano case editrici, quindi si poteva anche andare a bussare alla porta, però era comunque andare a bussare alla porta di un monumento, insomma, non c'era la fruibilità di poterli contattare tramite social o di avere un modo più diretto, insomma, più umano di contattare le persone. Era comunque un mercato oscuro per noi, cioè un modo oscuro di poter presentare i fumetti, di poterli far arrivare le proprie storie.
Un'altra curiosità, allora, tu sei il tuo lavoro per cui sei più famoso sono gli scarabocchi, anche perché poi attraverso il web fai delle pubblicazioni praticamente quotidiane, no, che rimbalzano un po' su tutta la rete, c'è anche questa possibilità attraverso internet stessa. Ma parliamo appunto degli scarabocchi. Gli scarabocchi sono dei piccoli manuali di filosofia spicciola, perché c'è tanta filosofia in questi manuali, e vorrei capire se è una mia sensazione, che non ho, da persona che non ha mai studiato filosofia, oppure invece è una tua passione, non l'hai studiata o altro.
Guarda, in realtà i nostri fumetti sono fumetti, nel senso, i scarabocchi vengono molto spesso non travisati, però interpretati come filosofia, poesia, studio sociologico. Non è quella la finalità dei nostri fumetti. La finalità dei nostri fumetti è di fare fumetti trattando temi che ci interessano da sempre. Chiaramente il fumetto è sempre stato molto legato a un certo immaginario, quindi quando si esce da un tipo di immaginario è normale confondersi. Io diventando rosso abbino questa cosa al fatto che sia un tipo di fumetto nuovo. Molto spesso anche nel cinema, quando nasce un nuovo tipo di fare cinema, un nuovo tipo di fare letteratura, viene sempre detto: ah, ma questo non è cinema, questa è poesia, questa non è letteratura, questo... in realtà i nostri sono fumetti che trattano dei temi che probabilmente non sono mai stati trattati nei fumetti in quel modo. Di fumetti altissimi, filosoficissimi, in realtà basta pensare ai Peanuts o una serie infinita di fumetti. Abbiamo degli illustri precursori a cui dobbiamo solo inchinarci, però capita molto spesso di trovare, i nostri lettori probabilmente trovano nei nostri fumetti dei contenuti che non si aspettano, e questo nasce, porta a uno spesamento e a un dire: ah, ma questo non è solo fumetto, o è più del fumetto, una cosa diversa dal fumetto. Però ci tengo a sottolineare che noi facciamo fumetti, vogliamo solo fare fumetti. Poi personaggi nostri si permette di dire qualunque cosa, e quello forse è un'altra cosa spaesante, spiazzante per il lettore. I lettori sono abituati a incasellare un certo tipo di fumetti, magari anche il fumetto underground, in realtà, per quanto liberissimo, poi ha delle sue regole, sono normalmente, no? Dei suoi paradigmi, dei suoi contenuti. Forse quello è un tipo di fumetto trasversale. Abbiamo mischiato fumetto d'autore con fumetto underground, con fumetto classico, con fumetto pop, ed è frutto però semplicemente del tipo di letture che abbiamo, che è totale, cioè mi piacciono tutti i tipi di fumetti, le manga, i Marvel,
sì, no, ma si vede, scuola si vede, si vede
europea, cioè non c'è genere che non trovo, in cui non riscontro dei vertici, degli autori incredibili, motivo di lettura.
Però il tuo è un fumetto comico, nel senso che tu parli al plurale, io invece parlo al singolare. Tu, insieme a Dottor Pira, almeno per i miei gusti personali, siete i fumettisti che in Italia mi fanno più ridere. Cioè, è proprio quella capacità che io, quando vi leggo, mi fate ridere, nel senso che mi piace molto, anche per questo.
Chiaramente il meccanismo della risata è quello scatenante delle nostre storie, no? Della risata, o a volte nel crescere della totale assenza di risata, sfruttare il meccanismo comico alla base del nostro tipo di fumetto, quello è il dubbio. Però ci piace mischiare le lacrime e i sorrisi, no? Sempre, come tutti i grandi scrittori, non hanno sempre fatto questo, tutti quegli grandi scrittori che abbiamo letto hanno sempre mischiato alti e bassi nei contenuti, dolce e amaro, insomma. Quindi sì, la scusa è quella di vedere uno strip che ti fa ridere di tutto, soprattutto di cose assurde come la morte, cose assurde su cui ridere, però poi no, il segreto è quello di spiazzare sempre il lettore, e che spiazzare il lettore è il primo ingrediente di un'avventura, no? Una vera avventura nasce quando succede qualcosa che tu non ti aspetti. Può succedere che tu parti e trovi un buco, ti infili e arrivi al centro della terra, può essere che fai il giro del mondo in 80 giorni, può essere e ce la fai vincendo una scommessa, può essere semplicemente che due personaggi dicono una cosa banale nella prima sequenza e nella seconda sequenza si rispondono in maniera completamente non banale, completamente assurda. Quello è il meccanismo dell'avventura e scarabocchi. Giocare col significato, stravolgendolo e investendolo molto spesso.
Ma tu c'è, voglio fare la domanda che mi dà abbastanza fastidio, però no, ti volevo chiedere, perché è brutto chiedere se c'era qualcuno che ti aveva ispirato, però più che altro invece mi interessava sapere, tra i tanti che tu leggi, perché mi sembra, anche da quello che racconti, che sei, a differenza di altri fumettisti o autori o fumettiste che magari hanno meno tempo per leggere perché stanno sempre lavorando, tu invece racconti che hai anche il tempo, ti prendi anche il tempo per leggere. Ok, quindi volevo sapere, tra i tanti autori, no, del mondo del fumetto, qual è, non quello che ti ha ispirato di più, però quello che ti piace di più, che trovi più, che abbia qualcosa da dire più di altri. Da dire non è per forza un concetto chissà quanto grande.
No, certo. Allora, il discorso è che sono talmente tanti autori che mi piacciono che la lista chiaramente non può essere mai efficace, nemmeno fare un top ten. Quello che mi viene ogni volta da dire quando mi si chiede le ispirazioni, però lo sposto sempre nel passato, tra gli autori che mi hanno scatenato tutto questo, tra gli autori che veramente mi hanno sconvolto e fatto innamorare il mondo del fumetto sin da piccolo, sono sicuramente Iacovitti, che è proprio il maestro di quello che racconto, cioè dello spiazzamento continuo grafico, narrativo. Uno degli autori più anarchici e per quanto mainstream che esistono, sicuramente Bondi, Cozza di Frigidaire, è stata l'epifania proprio che mi ha insegnato, mi ha confermato proprio sigillandolo che non c'è nulla da vergognarsi in leggere i fumetti, e anzi sono un mezzo per arrivare oltre rispetto a altre arti, insomma. Tutto io sono arte con la ARTE maiuscola, poi c'è, sono mille autori giapponesi. Tu pensa che il mio fumetto preferito al momento è One Piece, è un fumetto per ragazzi, parla di pirati che cercano un tesoro, ed è uno dei fumetti più affascinanti che ho letto in vita mia, forse uno dei più meglio costruiti, poi dopo dimentico il TAN e quindi dovrei coltellarmi solo per averlo dimenticato, ma sono migliaia veramente gli americani, soprattutto tanto dei miei insegnamenti arrivano per esempio dagli autori Marvel. Ho adorato il fatto di questi autori che da un lato erano ingabbiati in un meccanismo di dover raccontare storie di un certo tipo, di un certo, sembravano molto semplici, superficiali, invece riuscivano a fondare dentro, a infilarci le mani, a tirare fuori temi incredibili, meccanismi grafici, metodi narrativi incredibili. Quelli mi hanno insegnato, forse la Marvel da quello mi ha insegnato per esempio a essere rigoroso, però nel frattempo completamente pazzo nello stesso momento, quindi un'infinità d'autori. Adesso poi non cito i colleghi miei perché ci sono tantissimi che me ne piacciono, fare torto a qualcuno non mi piace, però adesso è un momento d'oro pieno di autori incredibili.
Senti,
pieno di autori incredibili se si dà la possibilità di pubblicarli.
Esatto, più che altro poi dopo c'è sempre il discorso che magari escluso uno o due che vendono tanto e hanno magari portato anche molta visibilità al fumetto, fondamentalmente certo. Il fumetto continua ad avere, e nonostante sia l'unico settore in crescita, quello editoriale, però dei numeri ancora abbastanza bassi per quanto riguarda la vendita. Concludendo, nella tua giornata, tutti i giorni disegni? E quanto dedichi al disegno?
Disegno da quando mi sveglio a quando vado a dormire, seppure senza pennarello in mano, nel senso che la maggior parte del disegno è stare con la testa sul disegno e sullo scrivere, quello per me è continuo. Mai un giorno non ho mai disegnato niente, ma ho disegnato tanto perché sto solamente pensando. La fase in cui sono seduto sul tavolo a disegno è veramente minima rispetto a quella in cui sto disegnando, perché disegno passeggiando, camminando, ragionando, guardando, sintetizzando la realtà, smontandola. Quella è una parte importante, la spiego ogni volta che posso insegnare, ogni volta che insegno spiego che quella è la parte che viene sempre trascurata, perché sembra uno deve stare chino al tavolo di disegno, invece quella è la parte finale del lavoro. Sto sempre a fare fumetti, veramente costantemente, in ogni momento.
Sì, invece di farti i film, tu ti fai dei fumetti, no? C'è chi si fa i film nella vita, tu invece ti fai i fumetti. Stai là,
io mi faccio i fumetti miei.
I fumetti tuoi. Senti, noi dobbiamo chiudere perché abbiamo anche Samuele che ci aspetta sempre dalle Marche.
Saluta,
chiudendo, qual è il lavoro a cui sei più dedicato? Perché noi chiudiamo sempre con consiglia un fumetto a qualcuno, una lettura, ma l'hai fatto poco fa parlando di One Piece. Quindi qual è il lavoro a cui sei più legato? Cioè l'album che hai tirato fuori, il libro che hai tirato fuori, a cui vuoi più bene? Ce ne sarà uno, dai.
Mio non lo so, guarda, forse il Papà di Dio.
Ok.
Credo che il Papà di Dio sia proprio, anche per la mole, il Papà di Dio è possibile che sia uscito solo perché esiste la Bao Publishing, perché nessuna casa editrice poteva essere così pazza veramente da poter dare vita a un libro di 1000 pagine dove l'80% è il bianco. Ho fatto una cosa che anche di fatica, nel senso di piacevolissima, non pensavo di poter riuscire a fare nella vita, è proprio la cosa che più si è nata solo da una triangolazione tra me, la casa editrice, il momento opportuno, la situazione favorevole e i lettori. Quindi quello per me, quando ripenso a quello, dico cavolo, ancora non ci credo. Dico cavolo perché sono sulla radio, se non è un fumetto dicevo cavolo.
E comunque tra l'altro possiamo dire che ha già 4 anni, neanche a dire che l'hai fatto l'altro ieri, perché
sì,
sempre perché
ragione.
Tiri fuori un sacco di roba, sei molto prolifico. Senti, noi ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio, ci andremo a risentire prossimamente perché è sempre un piacere farci delle chiacchiere, soprattutto di chi ne sa di fumetti, e magari la prossima volta ti mettiamo in mezzo per parlare di fumetti, ma non dei tuoi. Chiamola così.
Ok.
D'accordo? Grazie, un abbraccio.
Salutami tutti quelli che vengono dopo, che conosco.
Perfetto. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
Ciao. Tutti. Ciao. Don't expect me to make you smile. When
E diamo il buonasera per ultimo, ma non perché sia l'ultimo, tutt'altro, un autore abbastanza poco conosciuto, almeno tuttora nel mondo del fumetto, perché tu realmente sei un illustratore, un disegnatore, fai un sacco di roba, sei giovane, però già hai fatto un sacco di roba. Diamo il buonasera quindi di nuovo a Samuele Canestrari, anche lui dalle Marche, ti saluta.
Buonasera a tutti.
Anche Michael e Mirko ti saluta, visto che abbiamo aperto questo spazio sul fumetto marchigiano, visto che tu lavori, vivi proprio nelle Marche.
In realtà io non, cioè, io sono marchigiano, sono nato a Fano, quindi un po' più sopra, un po' più a nord, sì, di Michael, però io ormai sono 5 anni che mi sono trasferito sull'Appennino, in un paese piccolissimo romagnolo, nel confine quasi tra Romagna e Toscana, che si chiama Modigliana, proprio sull'Appennino, però non è così importante, insomma, sono marchigiana.
Quindi tu quindi passi, cioè, ma ti sei isolato per disegnare meglio? Per avere più tempo?
No, in realtà mi sono isolato perché la mia compagna è di qui, è nata a Modigliana, ci siamo incontrati ad Urbino, dove io ho frequentato i 5 anni di superiori più 2 anni di perfezionamento, ci siamo incontrati lì e poi ho deciso di trasferirmi. Dopo devo dire che l'isolamento dell'Appennino aiuta molto il disegno e quindi ci sto molto bene, insomma è una dimensione che mi appartiene.
Allora, tu c'hai all'attivo due lavori, parliamo di edizioni cartacee, perché poi c'è stato invece quell'altra, parliamo del Battesimo del Porco, che è scritto insieme, che è fatto insieme a Marco Taddei, che è uscito lo scorso anno per la Maledizioni, e sempre 2 anni fa invece, sempre per la Maledizioni, un lavoro che si chiama Mosto. I tuoi disegni sono molto belli, non te lo dico per piaggeria, ma ti dico perché lo penso, e accanto a questo lavoro poi c'è sta la tua parte, diciamo, artistica, di mostre, appunto dei tuoi disegni che fai, delle tecniche, anche perché tu fai, allora cominciamo, facciamo un passo indietro, le tecniche che usi per le tue illustrazioni, per i tuoi disegni, per le tue... Quali sono? Perché io, che sono uno che non ne sa un granché, però ne vedo diverse a naso.
Diverse? Ce n'è una.
Ecco, vedi? Lo vedi? Perché io parlo sempre da ignorante, io leggo molti fumetti, certo, ma non è che sono uno. Però tu, appunto, allora spiegamelo.
Certo, certo. Allora, io in realtà, se posso faccio un passo indietro.
Certo, devi.
All'attivo, sì, questi 2 libri di cui hai parlato, che sono gli ultimi 2, se vogliamo, ma ho anche delle autoproduzioni, tra cui la prima è nel 2017, che è stato proprio il mio esordio, insomma, editoriale, insieme ad altri compagni di scuola, facevamo ancora l'ultimo anno di perfezionamento, che è appunto questo post-diploma della scuola del libro di Urbino, che ho frequentato per praticamente 7 anni. E poi insieme ad uno dei componenti di questo gruppo, di questa autoproduzione veramente, diciamo, molto punk, cioè, allora, era pubblicata abbastanza bene, cioè, nel senso, comunque stampata in offset, eccetera, però comunque molto punk, con un sacco di errori tecnici, se vogliamo, comunque con questo mio compagno Ahmed Benessid. Abbiamo fondato questo progetto editoriale di autoproduzione che si chiama Libri Somari e ho pubblicato il mio primo libro da autore, che si chiama Gli uomini cani non hanno la coda, per Libri Somari. L'anno dopo avevo tra le mani questa raccolta di disegni, che appunto Mosto, e nel mentre avevo incontrato i ragazzi di Maledizioni, soprattutto Luigi, perché Maledizioni è una piccola casa editrice di Brescia ed è stata fondata 10 anni fa, tra l'altro quest'anno è l'anniversario dei 10 anni, da Luigi Filippelli e Nadia Bordonali. E avevo incontrato Luigi a Rattata e l'anno dopo mi è venuto quasi spontaneo fargli vedere Mosto, che era praticamente tutto per la stampa, e loro mi hanno proposto questa coproduzione, quindi Libri Sommari e Maledizioni. Da lì poi è nato questo sodalizio fantastico che poi ha dato vita al Battesimo del Porco. E per tornare al discorso della tecnica, uso praticamente da 5 anni ormai, quindi appunto da Cavallino Rivista, uso praticamente solamente la grafite. E molti tipi di grafite, non solamente diciamo la classica matita, quindi grafiti molto più grosse, molto morbide, vari tipi di gomme che mi permettono appunto di tirare poi fuori tutte le luci dallo sporco della carta, ma principalmente insomma uso la grafite, la matita.
Allora, dagli Uomini Cani Non Hanno Coda e poi anche da Mosto, ci sono stati però anche delle mostre, una a Roma, una a Bologna.
Certo.
Perché sì, poi appunto questi lavori hanno avuto questo sviluppo in...
Ma senti, in realtà è stato molto spontaneo, se vogliamo, cioè come hai detto te prima, non sono un fumettista, non sono un illustratore, cioè non so bene che cosa.
Ma sei tutto invece, sei anche questo. Non volevo perché
un'etichetta, insomma.
No, io non è che non lo eri perché non lo fai, è appunto che etichettarti mi sembra molto riduttivo, perché fai un sacco di roba.
Infatti,
fai.
Devo dire che mettermi l'etichetta per mettermi nella libreria non ce la faccio in questo momento. Di conseguenza, io da quando sono bambino, da quando ho memoria, insomma, mi ricordo in forse seconda, terza elementare, mia madre che mi ha portato a casa questo libro che si chiamava proprio Come fare il primo fumetto. E quindi da quella volta lì io ho sempre avuto in testa che dovevo fare il fumettista. Però effettivamente è proprio materialmente il mio primo fumetto che ho fatto in tutta la mia vita è stato Il Battesimo del Porco, che è stato qualche mese fa, insomma. Quindi mi rendo conto che è difficile dire faccio questo, faccio quest'altro. So che amo e che adoro veramente disegnare, di conseguenza tutto quello che mi permette di fare questa cosa, quindi questo atto di disegnare, è tesoro. E quindi sì, ho cominciato a collaborare soprattutto con le gallerie che diciamo mi curano il mio lavoro, che è la prima, naturalmente non per importanza, ma semplicemente perché voi siete di Roma, e quindi è Tricromia di Roma che per me è stato veramente un fulmine a ciel sereno nel momento in cui ho incontrato e conosciuto Giuseppina, perché dovete sapere che la scuola del libro di Urbino è praticamente forse è una scuola strana e bellissima che insegna ai ragazzi, o comunque avvicina i ragazzi al fumetto, all'illustrazione d'autore fin dai primi momenti, insomma, anche quando ancora non riesci a comprendere la potenza di quel tipo di disegno, di quel tipo di segno, magari molte volte un po' più infantile dell'accademia, se vogliamo, se possiamo dire così, ma non per questo meno potente, meno interessante, insomma. E alle pareti c'erano appesi tutti i disegni, tutti gli autori che Giuseppina ha curato e ha scoperto. E quindi nel momento in cui Tricromia e Giuseppina Cassino mi ha chiamato anche per fare le mie prime mostre con lei, è stato una cosa meraviglioso e fantastico, insomma, che non mi sarei mai immaginato da studente. E l'altra galleria è appunto, si chiama Chrysalis Gallery, ed è una galleria di Rotterdam con la quale ho nella quale ho presentato il mio primo, la mia prima mostra a settembre, e con la quale spero quasi sicuramente continueremo a collaborare. Diciamo, queste due sono le principali che comunque con le quali ho un rapporto assiduo e costante. Poi dopo ci sono state varie mostre, alcune a Bologna, all'Odeon Gallery, che è una galleria in un cinema molto bello di Bologna, e poi ho fatto delle mostre a Cesena con uno spazio che si chiama Corte Zavattini 31.
A proposito della tricomia, c'è un crowdfunding di un progetto che è partito, che ti vede coinvolto, no? Che si chiama Alice abita ancora qui, con un testo di Ascanio Celestini, che farà insieme a Ben Sib, di cui parlavi prima, se non sbaglio, no? Con cui avete fatto, certo, il tuo primissimo lavoro. Che progetto è?
Allora, sì, è partito un crowdfunding 7 giorni fa, credo ormai.
Ho letto che avete già raggiunto la cifra, dall'altro l'avete superata, cioè la cifra, leggevo che la cifra minima è stata già raggiunta.
L'abbiamo superata dopo 4 giorni, ma l'avevamo tenuta bassa perché appunto...
Sì, era quella minima, infatti.
Io sono sempre anche molto timoroso di tutto, purtroppo, e quindi... Però sì, l'abbiamo superata quasi subito. E quindi adesso stiamo cercando di superarla per quanto possibile, maggiormente insomma per dedicare o anche curare maggiormente l'edizione, per quanto già lo è curata, perché sarà un leporello molto lungo, perché sarà un leporello di 29x29 con 20 disegni, quindi saranno quasi 3 metri di carta.
Ecco, spiegalo che cos'è il leporello, perché magari c'è chi non lo sa, per chi ci ascolta.
Il leporello è praticamente un libro fisarmonica, quindi è una striscia di carta ripiegata su se stessa, che crea una fisarmonica, insomma, non è un classico libro con le pagine, ecco, ma è appunto questa fisarmonica di praticamente quasi 3 metri, perché sono 20 disegni, 10 miei e 10 di Ahmed, e appunto è partito questo crowdfunding per finanziare questo libro, pubblicato per Edizioni Tricromia, che è l'edizione della galleria, e appunto con il titolo Alice abita ancora qui, con la prefazione di Ascanio Celestini, che devo dire è fantastica, non perché l'ha fatta Ascanio o perché l'ha fatta per il nostro lavoro, ma è perché è veramente uno spunto interessante su questi tempi che stiamo vivendo, no? Di questo vivere dentro casa, anche se vogliamo,
certo.
E quindi appunto Alice abita ancora qui, c'è naturalmente un rimando ad Alice nel Paese delle Meraviglie,
esatto,
però soprattutto l'abitare qui è centrale, ecco.
Tra l'altro, appunto, è una, leggevo ovviamente, che è una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, però raccontata al maschile, ma che va però anche oltre la connotazione di genere e l'identità di genere. Un'altra curiosità che avevo, perché tu c'hai appunto alcune tue illustrazioni, uno viste di sfuggita a volte sembrano anche delle fotografie, no, davvero, per quanto sono, le trovo proprio belle per questo motivo, cioè alcune sembrano delle vere e proprie foto in bianco e nero. E tra io immagino che tu anche, cioè, avrai degli artisti che ti piacciono, no, a cui ti ispiri, però no, neanche nel mondo delle illustrazioni ci avrai, non dico dei punti di riferimento, però di proprio degli autori, delle autrici che ti piacciono, che magari fanno anche cose completamente diverse dalle tue, sia chiaro, perché non,
allora,
penso che ti piace soltanto
dire, cioè, forse posso raccontare questa cosa perché
vai.
è praticamente la sintesi della mia vita. Cioè, appunto, quando è uscito il nostro, quando sono usciti i nostri primi libri, sia miei che di Anna, li abbiamo fatti uscire tutti insieme, abbiamo subito partecipato al bando, alla call per Ratatà 2018, se non sbaglio, anche perché poi non ce ne sono stati più. Ratatà è un festival gigantesco di Macerata. Abbiamo fatto questa call e soprattutto abbiamo partecipato a questa specie di concorso che organizzano i ragazzi di Ratatà su, diciamo, sulla premiazione comunque delle migliori autoproduzioni, e chi vince, diciamo, vince una mostra. E io, Ahmed, quell'anno l'abbiamo vinta insieme ad altre due autoproduzioni, Laika di studio, non mi ricordo, Mica, e a Claudia Pias, che tra l'altro è una ex studente pure della scuola del libro. Comunque, adesso cerco di riassumere, perché immagino che siamo abbastanza stretti. Fatto sta che, appunto, abbiamo vinto questa mostra e ci hanno chiamati dicendo: guarda, dovete allestire di queste date. Io e Ahmed non potevamo, e quindi siamo andati un po' prima ad allestire. Ci hanno ospitato questi due ragazzi e io non avevo capito assolutamente di chi fossero. Fatto sta che siamo andati a cena e io parlavo di questa mostra, che devo dire mi ha cambiato veramente la vita, ad un Bilbo il Bullo, era di questo disegnatore fantastico che faceva questi disegni che non erano neanche iperrealistici, erano talmente veri che erano più dell'iperrealismo, cioè, ma non l'iperrealismo quello accademico che, no, che dice: oh madonna, sono fotografie, ma proprio di un iperrealismo che dice: cazzo, qui ci scorre il sangue dentro questa grafite. Ed erano robe gigantesche, più grandi di una figura umana, quindi queste figure umane disegnate a graffite su questi rotoloni di carta giganteschi. Io veramente ero rimasto impressionato e ho raccontato questa cosa a questi due ragazzi, e c'era uno di questi due ragazzi che mi diceva: no, ma anche io ho fatto una mostra durante quel Bilbo il Bullo. Dicevo: no, ma te non hai capito di chi sto parlando, questo qui è fighissimo, è fuori di te. Fatto sta che, per farla breve, poi sono andato a dormire a casa di questa persona che aveva fatto la mostra di Bulbul, e alle pareti c'erano tutti questi disegni che stava finendo, ed era lui. E quando sono andato a dormire a casa sua è nato un amore, veramente. Sto parlando di si chiama Nicola Alessandrini, ed è secondo me uno dei migliori disegnatori italiani che io conosco. E credo che da quando ho incontrato il suo lavoro io sono cambiato, quindi sicuramente dico al primo posto è Nicola.
Ha lasciato il segno, quindi mi sembra abbastanza evidente dal tuo racconto, scusami? Che ti ha lasciato il segno nel vero senso della parola.
Direi proprio di sì, cioè, ma proprio anche a livello umano, non solo di disegno, anche perché ogni volta che vedo un disegno di Nicola penso di vabbè, io non mi sofferro sotto da qualche parte, vabbè, adesso mi sto allettando troppo più. Comunque, però ce ne sono tantissimi in questo momento. In questi giorni sto guardando un sacco i dipinti di Edgar Poe, non so bene come si pronuncia, sono terribile in inglese, comunque è un pittore inglese nel contemporaneo, e anche lui fa questi dipinti pazzeschi, insomma, dove vedi queste tazze di tè che sono più vere del vero, ma insomma non è che mi impressiona nel momento in cui qualcuno disegna bene, perché ce ne sono tantissimi disegnatori che disegnano bene, ma nel momento in cui tu respiri l'odore del tè e riesci a toccare il tessuto di quello che hai cercato di disegnare, vuol dire che hai capito qualcosa, insomma. Quindi quello che mi interessa è soprattutto quando qualcuno riesce a studiare talmente tanto e ad allenarsi talmente tanto come nel bodybuilder in palestra, no? E quindi riescono a capire qualcosa, ecco.
Senti, sono le 21.38, noi siamo in ritardissimo, quindi dobbiamo andare a chiudere, però tu passerai probabilmente, se verranno mantenute le aperture qui a Roma prossimamente, tra l'altro anche a breve, giusto?
Dovrebbe sì, la mostra, questa mostra del libro dovrebbe inaugurare il 20 maggio, se tutto lo permette, e fino al 27 giugno, quindi ci sarà del tempo.
Perfetto, allora rimaniamo così, Samuele, che magari prima del 20 maggio ci risentiamo, così parliamo un attimo della mostra, la raccontiamo e poi ci vediamo ovviamente direttamente alla tua mostra a Roma. Grazie, certo, Samuele, certo. Un abbraccio.
Ciao a tutti.
Ciao.
Questo è E comunque l'altro giorno ho letto un articolo molto lungo intitolato Gli intellettuali e la politica negli anni 20, scritto da uno che nella sua biografia su Twitter dice che è insegnante, scrittore, giornalista culturale, editor, assessore alla cultura. E io non lo so quanto tempo ci ho messo per leggere questo articolo molto lungo. So, perché le ho contate con il contatore di Word, che l'autore ci ha messo 8.209 parole, che sono 52.924 caratteri tra citazioni e cose che pensa lui, per parlare di
scuola, di lavoratori della cultura, del mercato dei libri, di autori novecenteschi, di odio di classe, di quello che deve fare la letteratura, di librai, di parole ostili, di traduttori e del rapporto tra letteratura e politica.
Ma la cosa che mi era sembrata più interessante di questo articolo è la questione degli intellettuali e degli scrittori, che forse per lui sono la stessa cosa, intellettuali barra scrittori, e di come dovrebbero stare sui social network.
L'onnipresenza di media come i social network, che caratterizzano in maniera così determinante la relazione tra scrittori e lettori come tra intellettuali e attivisti, l'indistinzione sempre più forte tra impegno e autoposizionamento, l'interiorizzazione delle regole del marketing da parte di chi produce contenuti culturali.
E infatti, poi, subito dopo aver pubblicato questo articolo, mentre commentava le cose che scrivevano i suoi colleghi di questo articolo su Twitter e Facebook, l'insegnante, scrittore, giornalista culturale, editor, assessore alla cultura ha fatto una diretta Facebook di un teatro occupato. Poi ha presentato per un'ora in streaming il suo libro che parla di Roma. Poi il giorno dopo ha pubblicato un altro articolo di 1706 parole, che sono 10.721 caratteri, e ho pensato che quello lì, in quei giorni, ne aveva proprio tante di cose da dire, su tante cose diverse. Poi ho seguito le discussioni e i commenti che questo lungo articolo ha generato sui social network e ho letto un commento che parlava del problema del mercato che si vuole appropriare di un'istanza. E ho guardato a quello che fanno gli altri scrittori barra intellettuali sui social network e ho visto che tanti hanno tante cose da dire e da fare e che deve essere proprio difficile fare lo scrittore barra intellettuale negli anni 20. Ad esempio, ce n'è uno che in una settimana, oltre a scrivere dei libri, registra podcast, scrive sul Corriere la Lettura, poi sull'Espresso, poi su Tutto Libri,
poi una rubrica sui libri del TG1, poi fa la prefazione alla Divina Commedia Raccontati ai Ragazzi, poi fa la diretta social per la rassegna culturale organizzata dalla Regione, poi un corso di scrittore La Voce di un Romanzo prima e seconda persona, poi la trasmissione sui libri sulla F canale 135 di Sky, poi la lezione di storia Cortés contro Montezuma su Facebook e YouTube sul canale dell'Auditorium, poi promuove un suo articolo nella Nuova Guida Verde Roma e Città del Vaticano, poi ha un intervento in streaming al Salerno Book Festival, poi parla della nuova rubrica settimanale che firmerà su Vanity Fair Italia.
Ecco, a me non sembra che è il mercato quella cosa che si vuole appropriare di un'istanza. A me piuttosto pare che sono gli scrittori barra intellettuali e non il mercato quelli che vogliono appropriarsi di un'istanza e che si agitano a tempo per colonizzare argomenti e spazi, le terre emerse delle pagine Facebook e i territori di certificati dei giornali,
le penisole del fascismo e le stories di Instagram, Andrea Pazienza e giochi di ruolo, forme di femminismo e movimenti delle periferie, design e Gianni Rodari, Black Lives Matter e Alda Merini, Pasolini e l'antifascismo, buona tavola e high tech.
E su tutte queste colonie ogni singolo scrittore barra intellettuale sembra che voglia fondare il suo impero di visibilità e autopromozione per avere sempre più spazi e istanze da colonizzare, per poi fare l'offeso quando non verrà chiamato a dire la sua su quelle istanze e ricominciare poi da colonizzato e quindi vittima a rimestare su Andrea Pazienza, periferie, giochi di ruolo, eccetera. E allora, forse, l'unico intellettuale da seguire negli anni 20 sarà quello che starà zitto e che non vorrà colonizzare nemmeno il silenzio, uno o una che non avrà niente da dire, o che al massimo dirà una cosa come quell'intellettuale novecentesco di Luzzara che una volta, senza colonizzare terre o argomenti, disse:
alzi la mano chi non si gratta mai i coglioni.
Ecco, adesso potete pure alzare le mani.
E questa che abbiamo appena sentito è la nostra rubrica, è comunque una sorta di rubrica su una cosa che è stata scritta o detta da qualche altra parte, letta e commentata da un tabulante per tabula rasa. Oggi abbiamo parlato di Ultima goccia di Andrea De Franco, Eris Edizioni, pubblicato nel novembre del 2020, brossurato 264 pagine, bianco e nero 18 euro. Poi Stone Fruit di Lilai per la Coconino Press Fandango, marzo 2021, 240 pagine, a colori 22 euro. Abbiamo parlato poi con Michael e Mirko della sua ultima raccolta Opera Omnia Crack, Bao 2021, 192 pagine a colori, e in chiusura Il battesimo del porco, collaborazione di Marco Taddei e Samuele Canestrari, Maledizioni 2020, 32 pagine, brossurato bianco e nero, 12 euro. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, e sempre con Tabula Rasa su Radio Onda Rossa. Buona serata a tutti e tutte.